Conto dell'Epifania nel Vangelo di Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, e alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate, informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria, sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Come accennavamo già, un racconto molto bello nel ritmo del racconto stesso, nei simboli, un racconto poetico, quasi fiabesco, che ha appunto suggerito anche altre aggregazioni, altre simbologie di vario genere. Però il messaggio è un messaggio che ridico, è drammatico e luminoso, luminosissimo. E io sono analfabeta purtroppo, vedremo se quest'anno riuscirò almeno a fare qualche piccolo passo, ho detto sorridente, dei mezzi elettronici, chiamiamoli così, tecnologici. Ecco, vorrei adesso immaginare che ci fosse, però ci fosse qualcuno, non io a spiegarlo, che ci fosse qui una tela, una lavagna luminosa, una possibilità di proiezione su questa. E cosa si potrebbe proiettare? Tre dimensioni. Una centrale, il bambino nato nella stalla di Betlemme come segno e speranza di un'umanità nuova. Come dicevamo, a Natale il bambino è nato, ma noi sappiamo quando è cresciuto cosa ha detto e come ha operato. Un'umanità nuova, questo è il segno. Poi ci sono ai lati due immagini, in movimento anche, dense di significato ciascuna. Da una parte ci sono questi tre uomini, venuti da lontano, probabilmente come la Margherita, astrologi, studiosi degli astri, delle stelle, dei cieli, forse anche altro, scienziati di qualche altro settore, chissà. Comunque gli uomini e le donne rappresentano della ricerca, chi è in cammino oggi cercando autenticità umana. Queste sono immagini. E cercano quel bambino guidati dalla stella, la stella che certo sappiamo, quando l'abbiamo anche vista, la cometa, una suggestione straordinaria, ma anche qui dentro al fatto, all'evento che è concreto, quando si può vedere, non tanto spesso, no? Ma è anche simbolico, io sarei portato a leggere che la stella rappresenta lo spirito di Dio, che ha animato uomini e donne, sempre che anima, speriamo anche noi, se siamo recettivi, e che li anima per appunto questo desiderio di un'umanità veramente umana. Lo Spirito di Dio affidato alla stella che guida le persone in cammino. E cosa accade nell'altra parte? Che c'è una città e c'è un potente, un uomo del potere, crudele, che si chiama Erode. Appena avverte che c'è qualcosa che si è mosso rispetto al controllo totale che lui ha della città, si mette in subbuglio, ma non col desiderio di conoscere quella novità, col desiderio di reprimerla, che nulla deve muoversi come alternativa al potere che lui gestisce, e come dice il Vangelo, con lui tutta Gerusalemme, cioè si muove la gente che nei suoi confronti ha timore, paura, soggezione, che lo ringrazia per alcuni favori, che dice menzogne e nasconde per non essere oppressa. La città in sintonia col potente, col tiranno, che si mette così in fibrillazione, in timore che accada qualcosa, perché speculare al tiranno, al padrone della città. Queste sono le due immagini che poi hanno attualizzazioni immediate anche oggi. E cosa accade ancora? Il bambino è lì, per tutti, perché è nato per tutti, senza, non dico discriminazione, che sarebbe insopportabile, neanche distinzione. Gesù è nato per tutta l'umanità, come morirà fuori della città, è nato fuori della città, morirà fuori della città santa Gerusalemme, fuori come un delinquente comune appeso alla croce. Morirà per tutti, ho ridetto più volte ultimamente questa frase, dalla stalla di Betlemme a lui con le braccia aperte sulla croce, che aveva quando aveva percepito questa fine violenta, aveva detto: quando sarò innalzato fra la terra e il cielo, attirerò tutti a me, tutti, quindi senza distinzione, meno che meno discriminazione. Questo è il segno che resta sempre, durante tutta la storia. E le vicende dei magi da una parte, degli erode della città dall'altra, continuano anch'esse. Loro continuano a cercare. E pensano che nel palazzo del potere ci sia qualche possibile indicazione per il loro cammino. Intanto Erode convoca una riunione di palazzo. E chi convoca? Convoca gli uomini degli altri poteri e gli uomini dell'istituzione religiosa. Perché scartabellando nelle carte della religione, delle profezie, possano andare a percepire, a capire se c'è stato annunciato, se è stato annunciato qualche presenza particolare, qualche movimento particolare. È interessante questa immagine. Dentro al palazzo di Erode c'è questa riunione, se non attorno al tavolo, insomma saranno seduti allora sui cuscini. Non ci sono i soldati in armi, perché sono sulla porta. Non è scritto, ma sappiamo che ci sono, perché fra di lì a poco scatteranno per andare a compiere una strage di tutti i bambini al di sotto dei 2 anni, pensando così di uccidere anche Gesù. Faranno così, sono lì fuori, pronti all'ordine di uccidere. Questi attorno al tavolo, seduti per terra, vanno a scartabellare le carte. Gesù è nato, loro neanche si accorgono, pensano di trovarlo nei libri, nei rotoli, nelle carte, dentro a un luogo separato dalla vita, dalla realtà. Quanti insegnamenti anche per l'oggi. I magi invece sono presi da questo desiderio. Non avvertono ancora pienamente la strumentalità del potere che dice: voi andate, continuate la vostra ricerca e quando avrete trovato questo bambino, venitelo a dire. Sappiamo che quanta brutale strumentalità ci sia in questa richiesta, perché la richiesta era dentro a questo desiderio, proprio questa volontà di repressione. È da notare che nel racconto, insomma, ci vorrebbe tempo analizzare tutti i passaggi, ma nel racconto appare come la stella che li aveva guidati non c'è sul palazzo di Erode. Non c'è. Come si è ritirata anche la stella. Non ci può essere nessuna combinazione, nessun accordo con chi ha in animo la disumanità, la distruzione, l'oppressione, la violenza fino a uccidere. Poi ricompare. E i magi dicono, dice il Vangelo, che provarono una grandissima gioia. Ah, ecco, come se dentro quel palazzo avessero percepito delle situazioni, non ancora chiare, ma però percepito che c'era qualcosa, detto semplicemente che non andava. E sono andati avanti fino a che hanno trovato il bambino con Maria, Giuseppe, e dice il Vangelo che sono inginocchiati. Sempre mi permetto di precisare, come sento io, e quindi parzialmente, che non è inginocchiarsi mica da schiavi. Dio non vuole nessuno schiavo, è sinonimo di libertà, di pace, di apertura. Quindi è più la commozione che gli piega le ginocchia, la commozione di aver trovato quello che cercavano. E anche la questione dei doni, secondo me, non è importante. Insomma, so, c'è anche un'interpretazione, sappiamo sull'oro, l'incenso e la mirra, ma non, secondo me non è molto attinente, perché c'era, chi ha scritto il Vangelo, fra persone importanti certamente c'era sempre lo scambio dei doni, per quello c'è dentro anche questo passaggio che riguarda i doni. E dall'altra parte sono in attesa quelli del palazzo di che cosa potrà avvenire. Con l'ultima considerazione proprio sul testo, che su ispirazione di Dio, cioè Dio va a potenziare quello che sono le intuizioni più già presenti e profonde del cuore delle persone. Loro, dopo aver contemplato il bambino, hanno capito nell'animo che proprio era alternativo al palazzo del potere. E quindi, dice qui, avvertiti in sogno, il sogno nella Bibbia sappiamo che è come un'esperienza di Dio particolare, un annuncio, una intuizione. Non tornate da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. L'altra strada non è solo geografica, territoriale, l'altra strada è l'altra umanità, è l'alternativa alla concezione dell'umanità che ha Erode, che ha un potere, ripeto, tirannico. Allora potremmo ancora dire, Gesù è nato e chi è vicino territorialmente, chi è dentro alla tradizione religiosa, allora del popolo ebraico, gli uomini anche della religione, ma quello del potere, altri, non se ne sono neanche accorti. Quando se ne sono accorti hanno agito, come abbiamo già ricordato. Gli altri sono venuti da fuori, da lontano. Allora, questo pone una domanda. Chi è vicino e chi è lontano? Al Vangelo, alla fede. Io dentro di me rispondo anche personalmente, ognuno di noi risponde certamente. Il giudizio spetta al Signore, però guardiamo, un tempo, detto sorridendo perché pare di vivere un'altra epoca della storia, anche nei nostri paesi era chiaro, no? Chi è vicino a Dio e chi è lontano? È vicino chi va in chiesa, sì. Poi chi è dentro a un certo mondo, che vota anche un certo partito, lontani sono quelli che non vanno in chiesa, che hanno una vita un po' irregolare, a parte che poi fra i primi ci poteva essere l'ipocrisia di nascondere situazioni irregolari, questo è sempre stato. i comunisti erano contro. Insomma, il comunista, dopo che nel 49 la Chiesa aveva scomunicato i comunisti, quelli erano i lontani, era chiaro, vicini e lontani, anche se poi nella vita non è mai così chiaro. Oggi è più difficile, no? Stabilire, però il Vangelo indica una strada, cioè vicino a Gesù e al suo Vangelo chi cerca, chi fa il possibile per seguire il Vangelo. Per cui non basta dichiararsi cristiani, ma è la credibilità della nostra vita il segno più grande. Allora, Papa Francesco, proprio ho qui le parole per non dire parole magari sfocate o meno precise, mercoledì, nella commento che fa attualmente l'udienza del mercoledì sul Padre Nostro, ha detto questo. C'è gente che è capace di tessere preghiere atee, senza Dio, come quella del fariseo che si è presentato nel Tempio e ha detto: Signore, io ti prego, io non sono come gli altri, ha fatto l'elenco di tutti i difetti, i cattivi comportamenti degli altri. Io invece non sono come loro perché io prego, io pago le tasse della religione, io sono così così. Gesù ha detto, è uscito dal Tempio con un peccato in più, non ha incontrato Dio, perché quella preghiera era solo la proiezione di se stesso e Dio veniva utilizzato per l'ego, grande, immenso ego personale. La preghiera è quella del pubblicano in fondo al Tempio, non sapeva neanche se stare in ginocchio, se sedersi, se aprire le braccia, non entrava mai. E lui ha pregato così, Signore, io sono qua con le mie debolezze, insomma, sono in crisi, anche quello che faccio di riscuotere le tasse, non ce la faccio più, io mi affido a te, non so dirti di più. Quella è la preghiera del credente, dice il Vangelo. Ora il Papa su questo. C'è gente che è capace di tessere preghiere atee senza Dio e lo fanno per essere ammirati dagli uomini. E quante volte noi vediamo lo scandalo di quelle persone che vanno in chiesa e poi odiano gli altri e parlano male della gente. Questo è uno scandalo, dice Papa Francesco. Meglio non andare in chiesa allora. Vivi così come fossi ateo. Ma se vai in chiesa, certo, quanto è importante venire con questo altro atteggiamento. Vivi come un figlio, come fratello, e dà una vera testimonianza, non una controtestimonianza. Così ha detto mercoledì Papa Francesco, proprio a commento del Vangelo dell'Epifania. Ora, facendo qualche cenno anche a quello che vediamo in questi giorni, ora, ci sono due navi nel Mar Mediterraneo. In tutte e due non fanno neanche 50 persone. Qui nel nostro piccolo, importante, ma piccolo centro, pensando all'immensità delle situazioni, dal 2003 accogliamo mediamente 50 persone. L'Europa, tutta l'Europa, non apre un porto per l'accoglienza. Questa è una vergogna clamorosa. Cosa hanno dibattuto per mettere nella Costituzione europea le radici cristiane? Basta con le radici. Le radici sono importanti quando noi attingiamo alle radici per poi portare dei frutti, perché se solo evochiamo le radici cristiane, la cultura cattolica, l'appartenenza a un mondo e poi smentiamo nella vita, questo è come dice Papa Francesco. Ho letto stamattina una intervista del vescovo di Noto e mi ha confortato, ho detto guarda, una consolazione bella, aperta su questi temi, di denuncia, di proposta, di questo cristianesimo tradizionale che ha bisogno dei simboli da esibire ma poi incoerente nella vita. Un'Europa che non accoglie neanche 50 persone. È una cosa incredibile, non ha un'aggettivazione. Vicini e lontani, sì, questo è il tema, vicini e lontani. non è lontana l'Europa dal Vangelo quando si comporta così, è lontanissima, non è lontana, lontanissima. Poi scopro, come voi, in questi giorni, scopro, stando alla cronaca, ma non piegandosi alla cronaca, andando oltre la cronaca, scopro, così, mi sento, come dire, informato, e quindi motivi di pensieri oltre la cronaca, di alcune persone che hanno un compito istituzionale importante in vari luoghi della nostra regione. Non faccio nomi perché non è neanche, non sento nell'Eucaristia, un ragionamento più possibile, più alto, però partendo dai fatti. Qualcuno cita i numeri riguardo ai richiedenti asilo, li cita in asciutto senza comporli insieme ad altri numeri, e poi scopro incredibilmente che chi fa così pensa che la violazione dei diritti umani riguardi solo le persone che sono direttamente in guerra. E io resto strabiliato. Ma queste persone, mi viene da dire, hanno letto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Ma la fame non è una violazione dei diritti umani. La mancanza di acqua potabile, la mancanza di assistenza sanitaria, la violazione dei diritti umani come arresti, persecuzioni nelle carceri di quante parti del mondo, non sono violazioni dei diritti umani, è solo la guerra. Quindi chi non viene motivo di guerra non si è visto violato i suoi diritti umani. Una. Altro? Mi sono ricordato proprio ieri sera, ascoltando, di quando ero a scuola e mi portavo dietro quel libro molto bello di un grande scrittore del Marocco, Benjeloun, emigrato in Francia, a Parigi, che ha scritto un bel libro che sarebbe ancora, credo, attualissimo, Il razzismo spiegato a mia figlia. E in questo libro c'è un passaggio in cui lui dice: sulle questioni profonde della vita non si deve mai scherzare, mai dire una battuta, una barzelletta, perché anche la battuta, la barzelletta, la filastrocca esprimono quello che c'è nell'animo. Leggiamo che un'altra persona impegnata istituzionalmente fa una filastrocca e la mette sui mezzi, però per amici, poi gli amici possono anche diffonderla ad altri, che non sono solo gli amici, e si diffonde dappertutto. E mette insieme la filastrocca della Befana. La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte, giù, 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 e mette insieme l'immigrato, viene di notte con le scarpe tutte rotte, e dico dentro di me, ma siamo a questo livello? E uno dice, ma poi cosa vuoi? Dopo ho chiesto scusa, un momento, io avrò chissà quanti altri difetti, ma a me non verrebbe mai, neanche a voi lontanamente, l'idea di mettere insieme una filastrocca sulla Befana, ridicola, con le persone. Questo ha mai sentito un profugo che ha raccontato il suo viaggio? Altro che le scarpe rotte, rotte le ossa, la testa, l'animo. Vergogna. Un altro, viaggiando per la capitale di questo Friuli, il Trieste, trova per strada degli stracci, il bivacco di un povero. Poi sarà stato difficile, come hanno detto, siamo tutti difficili, un povero. E lui, zelante, prende questo e lo butta nel cassonetto col gusto di liberare la città dalla sporcizia, comunicandoci che d'ora in poi il criterio per giudicare, valutare la città, non è l'umanità delle persone, come si trattano le immigrate, non immigrate, bambini, anziani, disabili, tutti, tutti. No, il criterio è il decoro della città. Il decoro della città. C'è una città con degli stracci, a meno decoro, che poi le persone si maltrattino, non ha importanza. Questo è il livello in cui siamo. E va detto, e ridetto ancora. Questo è successo queste ore, in questi giorni. Il criterio è il decoro della città, che poi le persone si maltrattino, friulane, straniere, bambini, anziani, non conta, è il decoro della città. Ripeto, questo è il livello. il livello. Quindi a questo bisogna, siamo qui in chiesa, leggere la parola del Signore, meditare, sempre nutrire una sensibilità e poi, ecco, e poi agire, dire parole, gesti. C'è questo segno positivo, il vescovo che di noto, che dicevo, lo giudica positivo, di alcuni sindaci che si sono mossi, di alcune regioni che si muovono, dicendo un momento, i decreti, le leggi, ma poi dobbiamo noi risolvere sul territorio le questioni, siamo noi impegnati a risolvere, e noi cosa facciamo? Siamo in grande difficoltà, quindi obiettiamo, qui non si può andare avanti, come facciamo noi a mettere in atto queste leggi? Come facciamo? Non è possibile. Creano più confusione fra tutti, nelle comunità, più disagio, ai migrati, ai locali, a tutti, a tutto. Ecco. Quindi l'essere vicini e lontani passa attraverso queste altre dimensioni, certamente. Ecco. Quindi ho fatto questi esempi, oltre però la cronaca, citandola, per dire, ecco, che come sia importante nutrire un'altra sensibilità da poi esprimere nelle parole e nei gesti. No, io non mi sentirei di dire uno che è vicino, lontano, più di me, non mi permetterei, però quello che sento e quello che leggo mi preoccupa, mi inquieta e alle volte mi conforta, certo, mi consola. Credo che accada questo a ciascuno e a ciascuna di voi, ecco. Gesù si manifesta, noi lo contempliamo e da lì partiamo per continuare il cammino della nostra vita.